Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un intellettuale eclettico e molto molto attivo. Scrittore, regista, sceneggiatore, documentarista, nasce a Milano, studia a Bologna, vive e lavora a Roma da oltre 40 anni, ma non ha perso l'accento settentrionale. Ho il piacere di presentarvi Italo Moscati. Benvenuto, Italo.
Grazie a voi e grazie ai vostri ascoltatori. Sì, la cadenza del nord mi è un po' rimasta. Alcuni dicono addirittura piemontese, poi lombardo, poi quelli più numerosi dicono emiliano, perché è la città dove ho fatto i miei studi, i miei primi passi nel giornalismo. Ma a me fa piacere, perché amo Roma, ormai sono romano, mi posso considerare, lei ha detto 40 anni, non sono pochi 40 anni di vita, e ho apprezzato questa città nelle sue varie epoche. Anzi, devo essere molto grato a Roma, perché come tutti coloro che amano l'immagine, a Roma che si fanno le immagini del cinema e della televisione, che poi sono stati i campi in cui mi sono cimentato in vari modi. Lei ha ricordato le sceneggiature con la Cavani, ma anche con altri registi, Montaldo ad esempio, Ugo Gregoretti, e poi ha ricordato anche le mie regie, che sono regie sia per la televisione che per il cinema.
In pochi minuti ha già dato la sintesi della sua carriera, delle sue opere più importanti, delle sue collaborazioni più prestigiose. Roma, la città delle immagini, la città del cinema. Vorrei partire proprio da qui con una delle ultime produzioni di cui abbiamo ampiamente parlato, che è stata ripresentata al pubblico in questi giorni, quella dedicata alla beatificazione di Giovanni Paolo II, il film Un gigante. Ecco, per la prima volta il cinema sì. Ha potuto documentare una...
Beh, è stata un'occasione veramente preziosa, perché l'occasione intanto della beatificazione del 1 maggio 2011, che però doveva essere ripresa in 3D, questa è stata anche la novità.
La novità tecnologica.
Tecnologica, che non è solo una novità tecnologica, nel senso che con il 3D si possono fare delle cose che, come dice Martin Scorsese, possono aiutare ad avvicinarsi al personaggio, alle situazioni, con maggiore intimità. Cosa vuol dire intimità? Credo con quella partecipazione, con quel sentimento che ci permette di conoscere meglio delle parole che non le immagini sullo schermo, in alto o in televisione, che sono a due dimensioni. Perché la terza dimensione è proprio quella della persona, della situazione che consideriamo, che è di fatta di tanti livelli, di tante prospettive. Nel caso specifico di Paolo Giovanni II, la sua personalità, il suo sacerdozio, il papato e poi i suoi viaggi innumerevoli, contenuti in quello che secondo me è stato un grande contenitore anche artistico, non soltanto sacro: la Basilica di San Pietro, i giardini del Vaticano, l'interno della Basilica e poi le catacombe, la sua tomba. Questi sfondi, perché diventano proprio sfondi, che diventano profondissimi, sono stati animati dalla voce del Papa in vari tempi, in registrazioni, devo dire, secondo me straordinariamente efficaci. Era un grande comunicatore, ma era soprattutto un cristiano che parlava il linguaggio schietto del Vangelo, e si sente questa voce come nella piazza, dall'alto, a un pubblico che è lì presente per la cerimonia di beatificazione, ma questa voce nella finzione sovrasta le loro teste. È come se si creasse attraverso il cinema e il 3D un colloquio tra le persone raccolte e questa voce che sembra venire dall'oltre nuvole.
È interessante che ha messo quasi in contrapposizione, no? La tecnologia, le innovazioni tecnologiche appunto del 3D con questa dimensione più intima. Ha detto c'è, cioè, sì, non solo una novità tecnologica, ma anche una novità di linguaggio. È singolare come la tecnologia, invece, nell'evolversi, no, del tempo, nel corso degli anni, abbia comportato in tutti i campi invece proprio un aumento della dimensione umana a saperla,
sì,
usare.
Credo che bisogna avvicinarsi alle persone, alle situazioni, ed è uno sguardo diverso.
Luciano Pavarotti invece è l'altro gigante cui Italo Moscati si è dedicato in questi ultimi mesi con un altro film, sì, che esalta la dimensione umana di nuovo, oltre che quella artistica.
Assolutamente sì, colloco il Pavarotti accanto a Maria Callas, che ho fatto prima di Pavarotti, una voce strepitosa, ma non solo una voce strepitosa, anche una persona che aveva capito come si doveva fare, almeno secondo lui, la lirica nei tempi moderni, uscire dai teatri anche più grandi, li ha visitati tutti, appunto dalla Scala al Metropolitan, e andare nelle piazze senza paura di contaminarsi, per esempio con gli altri tenori, in questo famoso trio di tenori che ha avuto successo in tutto il mondo.
Il pregio di rendere più popolare un genere, certo, che forse rischiava di
mescolarsi
rimanere...
anche alle rock star, ecco, che sembrerebbe appunto
un delitto
un elemento di commercializzazione, ma è certamente il tentativo appunto di ampliare la sua platea e la diffusione della sua voce, della sua capacità artistica c'era, però l'entusiasmo del pubblico era sincero. Sentire Nessun Dorma è sempre stata una grande emozione per tutti, davanti a centinaia di migliaia di persone, è un qualcosa che resta nella storia della lirica.
Stiamo conversando, cari amici, raccontando così per lievi tratti la storia di Italo Moscati, scrittore, regista, sceneggiatore, uomo di cultura eclettico. Italo, quando guarda un quadro, preferisce ritratti o paesaggi?
Beh, devo dire che non ho una distinzione così netta. Non so, per esempio, i paesaggi di David mi piacciono moltissimo, però poi piacciono anche i primi piani di un Andy Warhol, di un Rauschenberg, nel senso, per passare appunto da una pittura più tradizionale, diciamo così, addirittura all'arte d'avanguardia. Allora, io muovendomi nel mondo delle immagini, penso che conoscere l'arte contemporanea, che rivoluziona l'immagine stessa, si impossessa della fotografia, del cinema, con la videoarte e anche del video, e trasforma, dà dei suggerimenti che sono secondo me importanti da conoscere e appunto da trasformare in un linguaggio per un pubblico che possa poi avere sempre in soccorso una ricerca di novità.
Glielo chiedo perché nel corso della sua carriera, di soprattutto registica ma anche di scrittore, si incontrano molto spesso grandi personaggi, appunto giganti, personalità gigantesche, personalità, abbiamo citato Giovanni Paolo II, Pavarotti, ma poi mi viene in mente, che ne so, La Magnani, Pasolini, Edoardo De Filippo, Jimi Hendrix. Che cosa vuol dire per lei questa predilezione per la grande personalità? Che cosa la spinge ad avvicinare sul piano sempre umano, oltre che creativo, questi miti del
sì,
nostro tempo?
Diciamo, intanto il fatto che questi personaggi sono diventati famosi, ma ricostruire la strada della fama mi aiuta anche a far capire qual è il retroscena della fama, quello che mi interessa. C'è una componente drammatica nell'esistenza anche dei grandi personaggi, sia essi artistici, magari, o anche filosofi, ma un fatto con la Cavani, un film su Nietzsche, per esempio.
Al di là del bene
e del male. Abbiamo fatto altre cose che poi non sono diventate, diciamo, film, la sceneggiatura su Simone Weil, per esempio. Ma quello che è interessante è la lettura.
Su questo ci ha promesso una cosa.
Sì, certo, la faremo presto. Il fatto di aver leggere i libri, per esempio, di Simone, poi vedere la sua attività così multiforme. Lei era ebrea, poi diventa cristiana, poi si interessa delle religioni orientali. Beh, capire in retroscena la vita, come stavano nel sociale, quali erano le idee che hanno portato, hanno smosso le montagne questi personaggi, soprattutto un personaggio come lei o anche come Nietzsche. Allora ecco la drammaturgia, l'apparenza e la sostanza, ciò che si vede e ciò che non si vede, il gioco di introdursi nelle sotterranei del mistero e a volte anche delle ambiguità di questi successi. Queste secondo me sono delle cose che, date come suggerimento, senza moralismi ma con attenzione, hanno un loro valore per conoscere i personaggi e anche impadronirci un po' di noi stessi, perché sennò il gioco bellissimo degli schermi è che è un gioco di specchi. Prima eravamo dei pigmei davanti ai grandi schermi con questi grandi personaggi, con la televisione siamo diventati dei giganti di fronte dei pigmei che stanno in un piccolo schermo.
Lo ha ricordato lei stesso in apertura, ha collaborato con di nuovo giganti del cinema italiano e non solo, appunto la Cavani, sì, con la sceneggiatura di Al di là
abbiamo
del
fatti
bene e del
diversi con
Portiere, di notte.
Portiere di notte, devo dire che una persona a cui io devo moltissimo, perché fu lei a spingermi verso la sceneggiatura e mi ha aiutato a fare i primi passi in questa attività. Poi abbiamo lavorato tantissimo facendo molte cose realizzate fortunatamente, ma altre che sono rimaste nelle intenzioni. Ma era tutto un lavoro, anzi era uno studiare, e quindi spero di essere stato un alunno attento.
Ma poi ecco, oltre alla Cavani ricordiamo, che ne so, mi aiuti lei, Comincini,
Gregoretti,
appunto, sì, mi ecco, citava anche Montaldo,
ecco, per esempio cito volentieri anche Comencini, perché Comencini, se la Cavani mi ha insegnato appunto come si sceneggia, come si approfondisce, come è necessario documentarsi, conoscere e anche reinventare la conoscenza, che non è un processo così semplice, Comencini, che è stato un regista anche lui eclettico, mi ha insegnato a guardare il mondo dei ragazzi e dei giovani.
Però io, ecco, passando attraverso l'incontro di tutti questi appunto giganti della cinematografia, della televisione, della comunicazione, volevo che lei mi aiutasse, ci aiutasse a tratteggiare una definizione, un identikit del maestro.
Chi è il maestro?
Chi è il maestro? Oggi, ecco, anche indipendentemente dal campo specifico del cinema.
Allora ho già pronto una citazione, vedi che poi lei scopre, mi aiuta a scoprire tante cose che magari io stesso non ricordo quanto dovrei, ma con la Cavani abbiamo avuto un'esperienza molto molto interessante, perché abbiamo fatto un film su Milarepa. Milarepa chi è? Ci suggerì l'idea di farlo Elsa Morante, la grande scrittrice, ci disse: leggete il libro su Milarepa, che è una specie di Vangelo buddista, è la storia di un giovane che prima pratica la magia nera, cioè impara a fare il male, dopodiché invece si pente, cerca un maestro di spiritualità che gli insegni invece la magia del bene, la strada del bene, e quindi lui si ritira nelle montagne alla ricerca di un se stesso. È una storia tra l'altro molto bella, perché ci ha portato a fare un viaggio in India e nel Nepal a scoprire queste dimensioni. E poi quando siamo però tornati in Italia si sono fatti i conti per andare lì a girare, la cifra era astronomica, allora ricorremmo al padre di Dacia Maraini, Folco, che era uno studioso di quelle parti, e ci disse: non vi preoccupate, Alto Abruzzo, fantastico Nepal. E abbiamo girato appunto questa storia che piace, devo dire, è piaciuta a tutte le persone che danno un grande valore alle scelte spirituali, e quindi è un film che ancora circola molto più di quanto si potesse pensare.
E il maestro chi è?
Il maestro è quello che a un certo punto ti strada, ti sta vicino ma non parla, non ti dice delle cose tassative, non ti dà delle regole. Per esempio Comencini mi disse...
Li avete trovati anche in Abruzzo allora?
I maestri in Abruzzo li abbiamo trovato, sì, come no, poi noi il film l'abbiamo fatto vedere anche degli esperti, no, che hanno riconosciuto che la ricostruzione era attendibile.
Diceva però, Comencini, scusi?
Sì, no, diceva Comencini che io dicevo: ma te sei un maestro, così in moviola, giocando come un po' mia abitudine. Lui diceva: io non ti voglio dire niente, mi devi rubare tu le cose che a un certo punto ritieni che ti siano utili. Allora, cioè, guardare, ascoltare, riflettere e naturalmente cercare di fare in maniera nuova quello che impari. Cioè, maestri significa anche in qualche modo seguire un esempio. Seguire un esempio che ha una tale forza per cui non fai fatica. Non è una lezione scolastica, ma è una lezione di vita centellinata, suggerita. Ecco, io credo che la cosa oggi, visto che viviamo in un mondo di rumori, di chiassi, di risse, le cose che a un certo punto ascoltiamo più volentieri, magari fuori dalle televisioni, è il suggerimento, l'esempio, la persona che ti fa riflettere con i suoi comportamenti. Ed è il maestro è proprio quello che non strepita, non urla, non si impone, non usa il suo carisma avvalzandosi a un balcone o comunque sia arringando le folle, ma una persona che è un punto di riferimento, suggerisce, ripeto.
Quando era ragazzo, Italo Moscati, anzi meno che ragazzo, diciamo bambino, che cosa tendeva a rispondere a chi eventualmente gli avesse fatto la solita domanda: che cosa vuoi fare da grande?
Ma io devo dirlo, l'ho saputo abbastanza presto e fu come dire, facevo le medie e un giorno mi ero tagliato un dito e quindi andai nell'infermeria della scuola. Avevamo fatto un tema a soggetto libero, ognuno poteva scrivere quello che desiderava. Quando sono rientrato in classe, l'insegnante leggeva quello che aveva scritto io, perché le era piaciuto, ed era la storia di come da un albero, a forza di lavorarlo, usciva un solo cerino. E cioè questa pratica, anche esagerata, però mi aveva suggerito questa idea, certamente così, un po' astratta, un po' fantastica: da un albero si arriva a un fiammiferino. Quindi avevo 13-14 anni e poi subito dopo ebbi la possibilità di fare un giornale studentesco. Io sono della generazione di Lucio Dalla e di Pupi Avati a Bologna e quindi si faceva insieme un giornale studentesco di cui io scrivevo la parte culturale. Poi alla fine ho interpellato un giornalista importante che ha letto le cose che scrivevo ed è lì, anche lì devo dire prestissimo, erano altri tempi, le persone se trovavano qualcosa che gli piaceva potevano anche in qualche modo favorirti, non è come oggi, è diventato complicato tutto, insomma. Allora subito, già a 17 anni, giravo per le redazioni a scrivere di argomenti vari.
E scrivendo, oggi è arrivato anche a scrivere un libro, fra le tante altre cose, me l'ha portato proprio qui in dono, la ringrazio, L'albero delle eresie. Io non posso accompagnarla a dire nulla di questo libro perché non l'ho letto, leggo solo il titolo sottotitolo: dagli anni inauditi e travolgenti agli anni che ci attendono. È in libreria per EDS. In copertina c'è un quadro di Klimt, L'albero della vita, credo sì. Si intitoli, sì. Quello che riporta sulla destra l'abbraccio degli amanti, variamente riprodotti. E che cosa racconta questo?
Allora, questo è un titolo che vuole essere anche leggero, non torna alle eresie di foschi
storiche.
Tempi, storiche, no. Racconta tutto ciò che nella mia vita ho avuto modo di incontrare, che mi hanno dato delle idee nuove, mi hanno spinto a non essere un conformista, mi hanno convinto di un qualcosa che io sento dentro, cioè che ogni cosa ha bisogno di un elemento di riflessione nuova. Puoi accettare, ma poi puoi scegliere tu. Puoi anche modificare le idee che ti piacciono, perché restino più vive per te e le persone con cui devi scambiarti le opinioni. Quindi lì praticamente ci sono scrittori, appunto Pasolini, registi, La Cavani, Comencini, Stanley Kubrick, Ridley Scott, poi ci sono i musicisti, Jimi Hendrix, Chet Baker, che era un giovane trombettista che io conobbi a Bologna, appunto insieme a Lucio Dalla, che anche allora lui faceva del jazz e suonava il clarino, ancora non aveva cominciato a cantare, e tantissimi altri personaggi del cinema italiano, della letteratura italiana, un poeta come Dario Bellezza, insomma ci sono tante persone, ognuna delle quali,
a suo modo,
Carmelo Bene,
a suo modo, ognuno maestro.
Sì, nel senso, oppure persone che agivano con una grandissima convinzione personale, che si erano fatti nel momento dello scontro e dell'antagonismo in una società che a loro non piaceva. Sono quasi tutti personaggi che scommettono sulla possibilità di superare degli ostacoli, delle barriere, delle ostilità, e questa è la cosa più bella. Persone che si costruivano delle storie personali sulla base di quello che avevano dentro per ricordi personali. Per esempio, non so, Carmelo Bene, lo voglio citare, Nostra Signora dei Turchi, sfodera una religiosità del sud, quella delle processioni, delle devozioni profonde, e questo è un elemento che fa pensare lui, che diventa il campione della modernità, della sfida, è andato a rifarsi alla sua tradizione. Cosa diceva Pasolini, che frequentava a Casarsa, che è la città della madre, le chiese del Friuli, in Udine, appunto, dicevo, nel Friuli, questa campagna in cui lui è cresciuto, e parlava di queste pale di altare, queste immagini cristiane, e quindi scriveva poesie anche su questi temi. Quindi sono persone che a un certo punto sentono il bisogno di rifarsi a un nucleo originario, a un qualcosa che hanno visto e a cui hanno partecipato da ragazzi, che hanno scoperto con i loro occhi, magari sgranati dallo stupore. Io, per esempio, l'ultima cosa che mi ha colpito, qualcuno mi ha portato a Casarsa a visitare la piccola cappella dove Pasolini, professore di scuola media, con i suoi giovanissimi alunni rifece gli affreschi, o comunque contribuì a ripulire gli affreschi di questa chiesa abbandonata, questa chiesetta abbandonata. Fa molta tenerezza vedere questo scrittore insieme con i suoi studenti adesso all'entrata di questa chiesetta abbandonata nella campagna. Ecco, io credo che quando c'è un passato, ed era una frase appunto che diceva Pasolini, che la mia forza sta nella tradizione, nel passato, e la proposta della scrittura, della sua attività di regista, riportava questa tradizione naturalmente secondo quello che erano i suggerimenti che la realtà che viveva gli suggeriva, e il linguaggio anche che diceva di dover adottare in relazione a questo fatto. Quindi appunto questa attenzione al quel nucleo del momento in cui uno incamera tante sensazioni, tante immagini, tante emozioni incancellabili è un grande deposito. Del resto prima abbiamo citato la Morante, ha scritto un libro, Il mondo salvato dai ragazzini, che resta da un punto di vista proprio così, non solo per la bellezza del titolo, un momento da ricordare.
Ci salutiamo, ringrazio molto cordialmente Italo Moscati per averci raccontato parte della sua storia, però prima di congedarci una domanda forse un po' sfrontata: qual è l'ultima immagine, lei che ha lavorato e che lavora tanto con le immagini, che le piace guardare la sera prima di chiudere gli occhi e di addormentarsi?
Non ce n'è una, ce n'è una serie. Intanto a me piace moltissimo guardare le immagini ferme, visto che siamo in un momento in cui sei perseguitato dalle immagini in movimento. Io ho una delle passioni che ho capito che mi dà molto nutrimento sono i cataloghi delle grandi opere o delle grandi mostre che vengono fatte. Per esempio, l'ultima grande mostra che ho visto era La bellezza e il denaro, una mostra che si è svolta fino a poco tempo fa a Palazzo Strozzi. Il catalogo è stupendo perché si va dall'epoca di Lorenzo de' Medici a Savonarola. C'è il falò delle vanità e poi c'è il falò di Savonarola. Ed è il tutto, si svolge in un chilometro quadrato della Firenze tra il 400 e il 500, dove ci sono mercanti, banchieri, botticelli e tantissimi altri grandi artisti. E poi c'è Lorenzo de' Medici, ci sono i signori, le signore, e ci sono questi predicatori. Le immagini sono stupende, perché sono appunto di grandi pittori, e poi sono stampe, un corredo di immagini veramente affascinate su questo scontro. Lorenzo de' Medici aveva chiamato Savonarola da Ferrara per venisse a predicare a Firenze. Muore prima che arrivi Savonarola, il quale Savonarola la prima cosa che fa è attaccare le vanità del periodo di Lorenzo de' Medici. Le due persone si sono combattute a distanza proprio del fatto che Savonarola poi è intervenuto su un mondo a cui Lorenzo de' Medici aveva contribuito. Forse lo voleva cambiare anche lui, chissà, la morte gliel'ha impedito.
Grazie ancora allora a Italo Moscati per questa testimonianza, per questo racconto, a Silvio Onelli per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.